Radio Stonata e Radio Onde Quadre presentano Poltronissima con Luca e Max.
Buonasera a tutti quanti.
Buonasera.
Venerdì 25 gennaio ed è di nuovo Poltronissima con Luca e Max. Ciao Maxone.
Ciao Luca.
Salutiamo tutti gli amici di Radio Stonata che ci ascoltano sulle onde di www.radiostonata.com
e gli amici di Onde Quadre su www.ondequadre.polito.it.
E il nostro regista Samuele
Grande
D'Onofrio che ci accompagna anche oggi in questa puntata ricca di colpi di scena.
Ricca è la parola giusta.
Assolutamente, perché avremo gran parte del cast del Fu Mattia Pascal, questo spettacolo grandioso che ha debuttato alla grande ieri fino al 3 febbraio al Teatro Marconi di Roma.
È vero.
Però, cari amici che ci seguite qui dal Politecnico di Torino, via Boggio 65A, dobbiamo anche ricordarvi delle date molto importanti.
Bravo Luca.
8 e 9 marzo, 15 e 16 marzo, appuntatevele, Teatro Pime di Milano. Ragazzi,
bravissimo.
Kimmel Musical, prodotto da Thomas Centaro per la regia dello stesso Thomas Centaro. Ragazzi, ma Kimmel Musical, fantastica, è una cosa bellissima. Noi tra l'altro siamo media partner, siamo felicissimi,
già è vero,
di
Luca.
Questo perché Thomas proprio nel 2017, nell'inverno, insomma il periodo che stiamo attraversando adesso, ha letto un articolo che analizzava proprio il grande successo del genere magiocco e tra l'altro soprattutto non solo in Italia ma anche nel mondo.
Sì.
E in questo caso lui cosa ha fatto? Ha abbozzato alcune idee, ha interpretato il genere non tanto per fare un nuovo cartone animato piuttosto che una serie televisiva, ma proprio un musical teatrale. E questa è stata la magia, perché praticamente è una storia di musica e di magia insieme, ambientata
Vero.
Ai giorni nostri, e quindi non si poteva farlo praticamente parlando di una semplice maghetta. Quindi ha costruito una storia completamente inedita e soprattutto cercando di far venire fuori il successo discografico, non tanto dagli occhi di quella che è la protagonista, ma del pubblico in sala. Ma insomma, però, Maxone, chi è Kim?
Perché insomma, Thomas aveva una nuova stella della musica tra i suoi appunti. Insomma, aveva questa grande necessità di raccontare il mondo dello spettacolo proprio attraverso gli occhi di qualcuno che proprio di quel mondo non faceva parte.
È vero.
No? E voleva però magari diventare una star, ma non ci aveva mai pensato.
È vero.
Quindi chi è Kim in realtà? È una ragazza normale, Luca. È un talento però, con una personalità un pochino ingenua, possiamo dire, alla mano. E poi una ragazza comune, che è stata scoperta su un social network.
Certo.
Insomma, può succedere.
Può succedere,
può succedere. Può succedere, ma lei ha un grande segreto. Dovete ascoltarci nelle prossime puntate perché chissà, sveleremo qualcosa di questo segreto oppure no.
Guarda, noi ne sveleremo tanti, dovete sempre seguirci il lunedì e il venerdì, ma anche nei nostri speciali, perché man mano daremo qualche notizia in più su questo Kimmel Musical e soprattutto poi verrà a trovarci Thomas Centaro nelle prossime puntate, ma non solo lui, di tutto e di più. Voglio ringraziare anche Claudia Grovaz come sempre per
la parte
sociale media e anche i costumi, perché i costumi indossati da Kim sono di Andrea Tosetti e sono favolosi,
fantastici.
Ragazzi, di tutto e di più, insomma, continuate a seguirci. Grande Kimmel Musical.
È vero.
E
ma
adesso però
partiamo in
musica, perché stanno per arrivare i grandi ospiti di oggi, che dobbiamo annunciarli veramente con un suon di tromba incredibile.
Felice Della Corte, Alessia Navarro, Siddhartha Prestinari e Claudio Boccaccini.
E per il Fu Mattia Pascal. E quindi partiamo subito alla grande con cosa?
Lady Gaga e Always Remember Us This Way.
Bella, bellissima.
That Arizona sky burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn we try. But all I really know, you're welcome.
Oggi a Poltronissima, chi c'è sul palco?
E torniamo in studio, sempre Poltronissima, sì, con Luca e Max, e siamo felicissimi.
Molto
questa puntata
felici,
fantastica, dedicata al fu Mattia Pascal, e ritroviamo un'amica, una grande,
sì,
attrice,
Luca,
che abbiamo lasciato,
vero,
un mesetto fa, insomma, adesso in diretta telefonica con noi, Alessia Navarro. Ciao,
ciao Alessia.
Ciao ragazzi, ciao, ciao Luca, ciao Max.
Ciao, bellissimo. Ciao, che bello ritrovarti,
sì,
come stai,
bellissimo,
Ale?
Ci siamo lasciati un mesetto fa,
è vero,
che facevo la una donnina Isabella un po' folle, un po' sopra le righe. E ci ritroviamo adesso, dove invece
raga,
interpreto un ruolo un pochino più drammatico.
Sì.
Allora, io devo dire, sono felicissima perché, sì, questo testo di Pirandello lo amo tantissimo.
Eve, anch'io.
E tu poi hai un ruolo bellissimo.
Direi.
Dai, sei contenta. Poi tu spazi veramente. Dai, raccontaci un po', Ale, dai.
È veramente molto... un ruolo molto, molto bello.
Sì.
Io sono, quando me l'hanno proposto, sono stata veramente felicissima perché... ha un sacco di sfaccettature,
sì.
Lei è appunto Adriana Paleari,
sì,
e
sì,
è la ragazza di cui Mattia Pascal,
sì,
in questo caso Adriano Meis, perché,
sì,
sappiamo,
sì,
insomma,
certo,
che
cambia
identità, è la ragazza che incontra a Roma nel suo soggiorno romano,
sì,
di cui si innamora e ricambiato ovviamente, perché,
sì,
anche Adriana si innamora di Adriano. E il problema è che ovviamente è una storia che è destinata ad interrompersi, perché non essendoci un'identità conclamata, è ovvio che lui poi alla fine la lascerà, nel senso che ovviamente non può manifestarsi, non può avviare un futuro con lei, e lei accuserà il colpo, ma comunque una donna molto forte.
Come sei tu, poi?
Come sei tu,
diciamo,
però, male.
Guarda, veramente, mi ha dato modo questo personaggio. All'inizio, leggendolo, ho detto, oddio mio, questa è veramente una persona, una donna descritta come una donna di chiesa, che va sempre a messa, che è abbastanza chiusa. In,
sì,
realtà, no, in realtà ho cercato di dare al personaggio veramente mille sfaccettature, da,
sì,
una serietà, un'impostazione abbastanza comunque... rigida,
sì,
per,
sì,
poi aprirsi piano piano e prendere tantissime sfumature all'interno dello spettacolo, man mano che lo spettacolo evolve, fino ad arrivare appunto ad una presa di coscienza e ad imporsi di fronte a quest'uomo che, ahimè, la molla
insomma. Che purtroppo è costretto.
È costretto, infatti.
È costretto, sì, sì.
Tu,
sì.
Tu che rapporto avevi con i testi di Pirandello quando andavi a scuola? Perché almeno io li ho tutti nel cuore, ma credo che per un attore sia un po' un must anche, no?
Sì. Scusate, ragazzi, vi sento...
Ci senti male?
Sì,
Samu? Così, ok, almeno...
Sì.
No, dicevo, che rapporto hai con i testi di Pirandello? Perché, insomma, sono un po' un must per un attore, i testi
esatto,
di Pirandello.
Una meraviglia. Allora, facciamo un piccolo salto indietro.
Dai.
Nel tempo. Io ho fatto liceo scientifico.
Ok.
Cosa più sbagliata. Una scelta più sbagliata, non potevo farla perché avevo dei voti altissimi in latino, italiano.
Certo.
E dei voti pessimi in matematica,
vabbè. E quindi, diciamo, il classico sarebbe stato più congeniale, va bene,
sì,
questo
esatto, che... però ero innamorata della letteratura, tant'è che portai alla maturità Pirandello.
Ma dai.
Pirandello e lettere.
Ma no.
Lettere inglese, però la passione per veramente per la letteratura ce l'ho sempre avuta fin da bambina, sono cresciuta con 1000 libri,
sì.
E un pochino la mia copertina di libro,
sì.
Mio rifugio, e i classici italiani a partire appunto da Pirandello sono stati veramente alla base della mia formazione e letteraria e anche teatrale.
Per forza. E l'idea di queste maschere, di queste identità, perché insomma anche Uno Nessuno 100.000, penso, ma insomma le maschere pirandelliane, che poi insomma è vero per l'attore, per l'artista, però alle volte insomma anche nella gente di tutti i giorni riscontriamo un po', Alessia, vero?
Certo, sì, io sfido chiunque ad essere sempre se stesso H24 e con tutte le persone che incontra, veramente, chapeau, le persone che ci riescono sono da ammirare.
Vero.
Si indossano molte maschere a volte non per cattiveria, ma
no, infatti,
per difesa,
certo.
Nel senso che... E anche per accomodamento, no?
Vero.
Noi siamo degli esseri umani e quindi siamo
abbastanza,
siamo veramente delle persone che si accomodano di fronte agli eventi, di fronte alle persone. Quindi ogni tanto tendiamo tutti quanti a smussare alcuni lati del carattere, a manifestarci in maniera differente da quello che poi si è realmente, per paura, per timore. Poi questa favola di pirandelliana del cambio di identità.
Questa affascina, vero Alessia? Affascina tutti, è vero.
Io potessi ogni tanto,
ecco,
se ti proponessero, ma ti potresti cambiare identità ogni tanto? Sì, lo farei.
Ecco.
Passeggiata in un altro meandro,
vero, no, è vero.
Lo farei volentieri.
Sì. Infatti questo
però torneresti e troveresti la vita precedente, tu.
quindi il nostro Pino, che salutiamo, Pino, caro Pino, ciao Pino, senti l'insegno.
Esatto.
Sarà contento anche lui che Alessia cambi identità per un pochino? Secondo me no.
secondo me no. Mi conosce, ti posso assicurare una cosa, che sarebbe più felice se io cambiassi identità nel sociale che identità nel personale.
Ma
perché forse mi dice, ma tu sei veramente Uno Nessuno e 100.000, una contraddizione vivente. Ovviamente sono veramente un po' così, una ne faccio, cento ne penso.
Ma sei bella così,
sei
bella così.
Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
Sei multitasking come tutte le grandi donne che sanno veramente fare molte cose contemporaneamente.
Infatti, e in questo caso fa un personaggio, come appunto dicevi Alessia, con moltissime sfaccettature.
Sì, Adriana,
ma quindi il rapporto con Claudio Boccaccini, con te, il regista, con te e con questo personaggio, com'è stato? Perché tu mi dici che l'hai colorato con tante sfaccettature. Il regista, come vi siete avvicinati su questo, ecco?
Allora, io conosco Claudio, questo è il secondo spettacolo che faccio con Claudio, Il primo fu Il giardino dei ciliegi, è ovviamente un regista che io stimo tantissimo perché ha una cultura e una capacità di immedesimarsi nei testi che affronta e anche una capacità bellissima di lavorare con il regista che io sì. veramente apprezzo molto. Ora, io l'ho colorato anche perché lui ti dà la possibilità di poter agire liberamente all'interno del personaggio.
Bello,
non è un regista che ti dà delle indicazioni fisse, dice no, ok, devi fare questo, qui devi compiere questo gesto, questa... A me non piace molto perché significa un pochino castrare.
Certo, la verve, per forza.
Sì.
La
vena artistica, certo, certo.
Dell'attore. E devo dire che lui rispetta veramente l'attore. Ovviamente deve fidarsi.
Beh, certo, certo.
E ovviamente
certo.
È chiaro che comunque devi fare una cosa in linea. Non è che accetta tutte le proposte. Però è veramente un regista che... se ti sceglie è perché si fida, perché ti conosce e di conseguenza ti lascia molto, molto fare, perché bloccare veramente la vena artistica di una...
No, non si possono tarpare le ali così, no, infatti, esatto, bisogna esprimersi a 360 sì. gradi. E c'è anche Siddhartha Frestinare, con te che arriverà tra poco. Com'è ritrovarla in scena in questo caso, non come regista, ma come compagna di viaggio.
Di viaggio.
Siddhartha.
Siddhartha.
Bellissimo, è una magia, nel senso che comunque cambiare così ruolo dall'essere regista all'essere collega
Infatti.
È meraviglioso perché è una crescita continua. Io voglio un bene dell'anima a Siddhartha, credo sia una delle attrici più brave che abbiamo in circolazione e quindi confrontarmi con lei da un punto di vista proprio di alla pari
certo,
di collega
certo.
È bellissimo, abbiamo dei siparietti insieme che... perché questo testo poi non è così grammatico,
è vero.
No, Claudio ha messo dei siparietti molto divertenti, a cominciare dalla seduta spiritica.
Della seduta spiritica.
È esilarante, lui ha questa vena un po' comica,
certo,
no? E quindi
certo.
quando può tende ad alleggerire. E devo dire che questo spettacolo veramente è stato un successo, è piaciuto tantissimo. Proprio perché tocca a 360 gradi tanti aspetti della teatrali,
sì,
dal comico al drammatico al noir anche.
Sì,
bello,
sì,
bello
sì.
davvero.
No, un grande successo, siamo veramente contenti.
Contentissimi,
di
sì.
Alessia, fino al 3 di febbraio, insomma, al Teatro Marconi di Roma potete
Infatti.
Gustarvi il Fumati a Pascal. Ne vale la pena
esatto.
perché è uno spettacolo, un classico rivisto, però anche con una chiave, come dire, onirica. Vero,
sì.
Alessia?
Sì, poi devo dire che c'è stato un adattamento
sì.
da parte di Eleonora Di Fortunato.
Sì, grande.
Sì.
Veramente, veramente congeniale al lavoro che abbiamo fatto. Non era facile trasporre veramente come testo sul palcoscenico.
Certo.
E devo
certo.
dire che Eleonora e Claudio hanno fatto veramente un ottimo lavoro. E poi sono veramente circondata da colleghi che, oltre ad essere colleghi, sono degli amici. Quando si ha un
cosa c'è più bello?
Gioioso, io andrei avanti a oltranza.
Che
insomma.
Bello.
Ci credo.
E siamo contenti. Sì. Alessia, grazie di essere
Alessia.
Stata di nuovo
grazie
con noi
a
Poltronissima. Ti aspettiamo a Torino di nuovo presto.
Sì.
Magari,
come dire, noi il contatto ce l'abbiamo sempre diretto. Grazie dell'affetto. Salutaci Pino, assolutamente. Un abbraccione anche al piccolo.
Assolutamente. Ve lo saluto. È a teatro e lui sta facendo. La vogliono contemporanea ma in maniera separata.
Ma infatti
è organizzativa adesso che te lo dico a fare, però va alla grande, quindi ve lo saluto.
Grazie.
Sicuramente io
grazie.
Non vedo l'ora di rivederti.
Grazie.
Anche noi.
Cari saluti e grazie.
No, grazie a te
grazie
di tutto
te.
Dell'affetto
e
sempre continuo.
Infatti ti salutiamo con una bella canzone di Giorgia.
Sì.
Nessun dolore.
È vero, solo felicità,
solo
grande.
Felicità.
Grazie Alessia Navarro, un
grazie.
Abbraccio.
Ciao
tesoro,
ragazzi,
presto. Ciao.
rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorato, cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso, per ragioni ovvie di orgoglio e di sesso, e invece niente no, non sento niente no, nessun dolore no, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore no. Oh, oh, oh. Quando eri indeciso, combattuto tra l'abbracciare me o la vita, ti ricordi i miei silenzi pesanti che tu credevi gelosia per inesistenti amanti. Allora già intuivo, oh, che c'era qualcosa che mi sfuggiva, quella fragile eterea coerenza di
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E torniamo in studio.
Rieccoci.
Sempre Poltronissima con Luca e Max. È arrivato a trovarci il secondo ospite di oggi. Siamo
bravo,
felicissimi,
Luca.
tanto perché è Felice della Corte qui in linea con noi.
Ciao Felice.
Benvenuto.
Ciao a tutti. Buonasera.
Ciao carissimo, buonasera a te. Allora, grande debutto.
Grande
appunto,
debutto.
È stato ieri appunto al Teatro Marconi fino al 3 di febbraio con questo grande spettacolo, un classico di Luigi Pirandello, il Fumatia Pascal. Allora, intanto
sì,
il debutto
sì.
È andato benissimo, lo sappiamo, siamo contenti, complimenti, siete grandiosi come sempre. E tu insomma, raccontaci il tuo ruolo, Felice, perché insomma, come dire, è un ruolo molto...
Il mio è il mio ruolo è quello di Mattia Pascal,
esatto.
Me,
esatto, per
come
quello,
quello che succede nelle due vite, come
sì, esatto, sì, esatto.
È un bel personaggio, ovviamente, figuriamoci. Sì. Poi è sempre un piacere interpretare personaggi così belli. In questo caso poi è anche un fatto grato, perché se voi ci pensate, in realtà il riferimento è al personaggio che dà il titolo,
certo,
all'opera.
All'opera,
insomma.
La grande opera.
Quindi
sì.
È un bel personaggio che, proprio perché vive due vite, ha diverse sfaccettature, è divertente, è una bella sfida interpretarlo, e devo dire con grande successo, che del resto... devo, in qualche modo noi ce l'aspettavamo, perché
sì.
Lo spettacolo era buttato l'anno scorso,
sì,
quindi
sì.
Siamo
cos'era
andati
al Teatro Vione l'anno scorso, vero?
Al Teatro Vione, ed è andato così bene che quest'anno ci torneremo poi al Vione.
Bravi!
Ed è bello. Poi è un classico, lo amiamo tutti. Io devo dire è una delle opere di Pirandello che amo di più, ma anche Mazzone, perché nel cuore di tutti
sì.
quanti. Anche poi per i temi che vengono affrontati, cioè soprattutto questa idea dell'identità che si va a frantumare, soprattutto anche all'interno, diciamolo, di una società che molto spesso anche ci mette in difficoltà su questo.
Assolutamente. Poi in questo caso specifico, il tentativo di vivere addirittura, anzi, il tentativo in qualche modo riuscito di vivere due vite, di vivere due morti e tornare ancora una terza volta nella precedente identità, insomma.
Vero.
È un po', vabbè, una tematica che poi nelle opere di Pirandello viene affrontata spessissimo,
sì.
Ed è un piacere ascoltare anche, ma anche da interprete, insomma,
ecco,
tutte le grandi, importanti riflessioni che Piranello ci consegna sul significato della vita,
certo,
di quello che ci si aspetta dalla morte. Insomma, è bellissimo fare una cosa di questo genere, perché come spesso accade con il teatro, quando è bello, quando ha profondità, a parte che è anche divertente,
sì, sì,
ma
sì,
quando c'è profondità è che uno ritrova all'interno dell'interpretazione da interprete, ma anche come pubblico, delle riflessioni che è vero, qualche volta vivono in uno stato latente dentro di noi, ma che affiorano in maniera prepotente e bella quando sono richiamate. Insomma.
È vero questo.
Sì, volevo chiederti una cosa, Felice. Parliamo del fu Mattia Pascal, quindi prendere un'altra identità completamente diversa dalla propria e lasciarle l'originale indietro,
spalle,
alle spalle.
Certo.
Ma per tua sensibilità, questo può essere un'opportunità oppure è una strada che è meglio non intraprendere? Perché come, insomma, il fu Mattia Pascal dice, se si vuole tornare indietro... Cioè, insomma,
ma questo dipende da ciò che la vita poi ti propone. Io
sì.
È chiaro che se io dovessi pensare a me stesso, non vorrei sì, prendere un'altra identità per il semplice fatto che la mia vita è densa di esperienze, di legami e di affetti.
Certo, certo.
Ai quali io non vorrei rinunciare. Insomma. Ma è anche vero che ci potrebbero essere dei casi in cui magari per situazioni veramente paradossali ci sarebbe qualcuno che magari vorrebbe cambiare vita.
Certo.
Questa
sì,
cosa mi fa venire in mente un altro bellissimo testo,
sì,
che è di Max Frisch,
sì,
non ancora tradotto in Italia, se non... così, tradotto letteralmente, che si chiamava Biografia, dove si parla di un signore,
sì,
che può ricambiare, addirittura cambiare anche solo pezzi della propria vita,
sì,
e ripercorrendola alla fine finisce per non cambiare niente, neanche gli errori, perché
alla
anche
fine,
gli errori, anche gli errori sono poi stati
di
conseguenza
lui,
di qualcosa che ha significato altro.
Sì, sì.
E quindi cambiare identità è sicuramente un'opportunità. Ma chissà, forse a tratti.
A tratti,
a tratti magari.
Però di sicuro non torniamo indietro, non perché torniamo, quella è la parte più devastante. Se si sceglie di cambiare,
appunto,
si cambia, infatti. E si va avanti.
Certo.
Senti Felice, tu dirigi anche il Grande Teatro Marconi, questo ci tengo a sottolinearlo,
sì,
e quando uno ha la direzione di un teatro così importante, anche la scelta delle opere da rappresentare non è sempre semplice. Tu come ti muovi normalmente?
Ma non è semplice. Io, soprattutto non è semplice oggi in questo momento a Roma,
è vero, sì,
devo dire.
Sì, lo so.
Perché Roma vive un momento un po' particolare dal punto di vista teatrale,
sì,
ma io credo che la cosa da fare in ogni caso è quello di provare a dare un'identità al teatro,
sì,
di modo che il pubblico, soprattutto quello che va a andare al teatro, possa riconoscerlo,
certo,
e magari, perché no, in alcuni casi addirittura riconoscersi.
Sì,
quindi
bravo,
la scelta delle opere è anche funzione di questo.
Bene.
Molto spesso, dal momento che non voglio inflazionare il teatro con quelli che sono gli spettacoli che in genere metto in scena, mi rivolgo a quelle che sono le possibilità che ci sono in giro,
sì, sì,
e beh, qualche volta è più facile, qualche volta è più difficile, dipende,
certo,
dalla qualità dei lavori,
certo,
dagli impegni di chi ha messo in scena qualche spettacolo, se ha spazi,
sì,
e non ha già preso impegni,
certo, certo.
Diciamo che però la cosa importante credo che sia dare un'identità al teatro,
sì,
che in qualche modo fa anche dopo un po', all'inizio è un po' più dura, dopo un po' comincia a fare anche ad attirare quegli spettacoli che evidentemente anche loro si riconoscono,
certo,
in un certo tipo,
certo,
di teatro.
Questo è
poi
molto bello.
Un gran movimento di giovani,
certo,
perché
bravo,
io sono molto attento,
lo sappiamo,
sono molto
bello,
attento da questo punto di vista, credo francamente che lo Stato abbia tutte le istituzioni, lo Stato abbia delle grosse responsabilità da questo punto di vista, ma non ne parliamo.
No, bravo. Però mi piace questo accenno e guarda, lo colgo anche in qualche modo così, molto volentieri, perché devo dire la verità, noi andando in onda direttamente anche dal Politecnico di Torino che ci ospita ormai come radio, e fare promozione culturale all'interno di un'istituzione universitaria come il Poli, dove anche ingegneria del cinema, infatti, i giovani sono vicini a questo, è molto bello.
E sono molto
sensibili. È molto
sensibile,
quindi
infatti,
grazie.
Ripeto, quello che è importante è di fare attività circondandosi di giovani. Sì. Io do la possibilità a moltissime compagnie giovani di portare in scena spettacoli,
certo,
ma anche proprio di frequentare il teatro.
Certo.
Qualunque giovane ha voglia di frequentare il teatro in qualche modo, io lo avvicino, apro le porte, faccio in modo che si possa sentire. Come del resto vale, lo stesso ragionamento vale per qualsiasi parte del pubblico, anche i più grandi.
Certo.
Cerco di farli sentire a casa loro. Quindi una gestione che porta le persone a pensare che il teatro è un luogo dove potersi incontrare, scambiare
si
idee.
Trova, sì. Libertà di espressione.
Anche crescere. Il teatro è cultura. La vera possibilità di crescita che l'individuo ha,
è proprio vero. Che bello. Anche perché il teatro non è solo vita, come si sente spesso dire, è molto bella come frase, ma il teatro è anche e soprattutto accoglienza.
È vero.
Accoglienza di tutto, dei giovani, di tutti quanti, proprio per crescere insieme.
Sì.
Questo è bello.
Ci piace tanto.
Appunto.
Che bello.
È anche è il luogo, noi quest'anno abbiamo fatto un po' lo slogan del teatro, dove far germogliare i sogni.
Ma che bella
bellissimo.
Anche questa affermazione.
Mi piace.
Bellissimo slogan.
È vero. E i sogni sono importanti per tutti noi.
Assolutamente.
Felice.
Se non ci fosse stato chi sognava, noi saremmo ancora nelle caverne.
Bravo.
Guarda,
proprio
come
vero.
Non darti ragione. Felice, noi ti aspettiamo a Torino quando...
A braccia aperte.
La prima occasione, sarai nostro ospite qui in studio di Vero Cuore, però insomma, fino al 3 febbraio potete ammirare Felice, tutto un gruppo fantastico. Oggi
una
un parte degli ospiti
veramente
ci
molto
viene
bello.
A trovare per il Fu Mattia Pascal al Teatro Marconi, quindi grazie di cuore,
grazie,
Felice, di essere
veramente
stato
grazie
con noi.
Grazie a voi e un saluto a tutti e viva il teatro!
Viva il teatro,
viva,
sempre!
Viva.
Come diciamo noi, la buona abitudine di andare a teatro, perché ci piace. Grazie di cuore. E con cosa lo lasciamo, Felice?
Lo salutiamo con Ermal Meta e J-Ax con Un'altra volta da rischiare.
Bellissima. Ciao Felice,
Felice, ciao,
Felice della Corte, grazie.
Ciao.
Ciao caro,
tutti,
ciao.
Sono quello che non ti aspettavi, quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi, quella volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che diventa suono, sono come sono e non ti chiederò perdono. Sono quello che non ti aspettavi, ma che forse in fondo ci speravi. In un mondo senza regole, io sono un sasso e tu il mare. Annegare nel tuo cuore per me è il miglior modo di morire. Dicono che tutto quello che sappiamo dell'amore non ci serve, sai perché? In fondo è tutto da scoprire. Non siamo i primi negli ultimi. Io sorrido spesso mentre tu mi vedi un po' già grande. L'esperienza è niente se c'è ancora tutto da imparare.
L'amore è uno sport violento, senza il metto, danno la vittoria all'1%, 99 volte è fallimento. Giochi perché vincere dà un senso al tuo passaggio, e quando perdi il premio che diventi un po' più saggio. Non è una cosa da proteggere e rischiare, altrimenti è un vuoto che non puoi colmare. Col successo e il rispetto, vestiti di lusso e collane, prima di incontrare un principe sai quante rane che devi baciare. Un minuto per lasciarsi, anni a cancellarne la memoria. È un gioco d'azzardo, è questo che ci salva dalla noia. Gli altri con il corpo in mostra e l'anima nascosta, noi con l'anima che ci fa muovere le ossa.
Dicono che tutto quello che sappiamo dell'amore non ci serve, sai perché? In fondo è tutto da scoprire. Non siamo i primi negli ultimi. Io sorrido spesso mentre tu mi vedi un po' già grande. l'esperienza e niente senso, ancora tutto da imparare. C'è ancora un sogno da sognare.
E non serve scomodare Dio ed ammazzarsi per i sogni di gloria. Da quando lei sa bene chi sono io, non mi importa se la gente lo scorda, no.
Dicono che non ti devi proprio mai fidare, ma chi lo dice non sa che c'è ancora spazio nel suo cuore. Non siamo i primi negli ultimi, mentre io mi chiedo ancora cosa poi farò da grande. Tu sorridi e dici che c'è ancora tempo per pensare.
Scomodare Dio ed ammazzarsi per i sogni di gloria. Da quando lei sa bene chi sono io, non importa.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E torniamo in studio,
torniamo
sempre
in studio.
Poltronissima con Luca e Max, questo speciale del Fumatia Pascale. Adesso è arrivato a trovarci un ospite che amiamo
sì,
tantissimo,
Luca.
Perché la ritroviamo, lei è attrice, è regista, qui in questo caso insomma ruolo di attrice.
Infatti.
Siamo felicissimi, Siddharta Prestinari.
Ciao Siddharta.
Ciao Siddharta, bentornata.
Ciao. Fanciulli, ben trovati.
Che bello.
Che bello, guarda.
Lo dicevamo nel fuori onda, sei nel nostro cuore.
Sempre nel nostro cuore.
Lo voglio
cuore.
Dire anche online durante
e
la...
mio.
Che amore. Allora, adesso questo grande debutto,
sì.
Ieri sera lo dicevamo anche prima con Felice, per questo Fumatia Pascale, un classico, io amo tantissimo quest'opera di Pirandello. E raccontaci tu come ti trovi all'interno di questo bellissimo cast.
Sì.
Beh, guarda, devo dirti, ieri è stata una serata molto bella, anche perché è stata una ripresa,
sì.
E la ripresa sempre nasconde sempre un po' di insidie, no?
Sì.
L'anno scorso l'abbiamo portata, ha avuto un grandissimo successo,
sì.
E quindi ieri eravamo un po' stesi, però è andata molto bene. E lo spettacolo è molto bello perché devo dire che Claudio, che è un regista visionario,
sì.
È riuscito ad essere estremamente onirico in questa versione.
Bello.
Quindi proprio nella prova generale lui mi ha detto: Siddharta, hai colto che in realtà il racconto non è un racconto veritiero di Mattia Pascal,
sì.
Ma ha i colori, appunto, cioè non riporta le cose, riporta il suo ricordo. Quindi nel ricordo è come i sogni, no? Tutto è alterato,
è vero.
I personaggi, alcune cose. E questa è la chiave di lettura di questo spettacolo, che consente a noi attori di essere così molto, a tratti molto veri, a tratti invece, per esempio il mio personaggio, mi sono divertita molto a fare Silvia, proprio perché ho tutta questa varietà di espressione, quindi da una verità molto intima, molto sofferta, eccetera, invece a questi accessi visionari. È molto divertente, molto intenso. Infatti poi il pubblico
risponde,
dire,
molto bene, certo,
molto.
Certo. Anche perché, devo dire, voi avete colto anche tutti quegli elementi teatrali che nel romanzo ci sono, che io vorrei sottolineare.
Ne avete amplificati,
li avete,
se non
amplificati.
Beh, sì, anche considera che in realtà l'adattamento di Claudio insieme a Leonardo Di Fortunato, perché hanno diventata quattro mani, si concentra sostanzialmente su tutto il soggiorno romano. Quindi sicuramente esaltando tutte quante un po' le chiavi pirandelliane, però in maniera molto molto sobria, molto insomma come fa Claudio,
sì.
Un po' simboli, ma con grande effetto.
E no, senti, infatti, un po', tu che sei sempre anche abituata a dirigere,
e
in
infatti,
questo caso ti sei lasciata andare completamente, hai dato anche degli input tu, come vi siete amalgamati tutti insieme? Sicuramente
allora,
bene,
guarda,
perché
beh, certo,
cast,
con un successo così.
Esatto.
La verità è che io con Claudio Boccaccini mi sono trovata da Dio. Allora, Claudio Boccaccini è un regista straordinario.
Sì.
E lo dico perché ormai sono diventata amica di Claudio. Noi abbiamo fatto anche uno spettacolo che vi invito a vedere, che sì. È Zozò, che è un capolavoro scritto da Manfredi.
Vero, non sto eccedendo,
non è una ridondanza, è veramente un capolavoro che riprenderemo e veramente dovete fare in modo di essere.
E noi saremo molto attenti, sì, anche per esserci.
Sì.
E quindi con Claudio si è instaurato veramente un rapporto molto, molto bello sul palco. Lui sa quello che vuole, però personalmente, per quanto mi riguarda, mi lascia molto libera.
Bene.
Perché si fida del mio istinto, si fida del... Quindi mi dice che colori vuole. Una volta che io gli fornisco dal punto di vista interpretativo quello che vuole, poi mi lascia carta bianca, quindi
che bello questo.
È molto divertente perché ogni volta aggiungo, fa, e questo è molto bello perché si sta un rapporto di grandissima fiducia tra interprete e regista, molto bello, veramente molto.
Ma è quando c'è fiducia, ma c'è alchimia, perché non è così scontato. Poi ripeto, lo scorso anno al Teatro Ghione avete già, come dire, incanalato queste belle energie e il successo è stato forte. E poi ovviamente riprenderlo non è scontato, però quando c'è una bella alchimia tra il cast è la cosa più bella, secondo
me. Perché arriva tutto.
Sì, poi, quest'anno devo dire abbiamo avuto due sostituzioni, quindi comunque
certo.
Non sembra, ma fa, perché la scena di cui parli tu, insomma, è recuperare quel ritmo, recuperare quella sinergia, insomma, ovviamente ci vogliono delle prove, però ieri è andata molto bene, quindi confido che replica dopo replica sarà sempre meglio.
Fate anche delle matinee per caso, Siddhartha, visto che insomma è un testo che
sì,
a scuola...
Bene!
Bene questo.
Adesso io non lo dovrei dire, ma la
matinee... Lo so, ne parlavamo proprio sabato scorso con il cast di Aggiungi. Che
però Aggiungi... tagliatelo.
La matinee...
Un bip.
No, ma è bello così, sai che Poltronissima non ha filtri. E giustamente la matinee l'artista, quando alle volte dobbiamo chiamare voi artisti, orario artisti, lo sappiamo noi,
certo,
di Poltronissima, quindi non prima di mezzogiorno.
Citofonare orario artisti.
Citofonare orario.
Mamma mia, guarda, no, ma la matinee è impegnativa, vero. Io veramente stimo tantissimo tutti i miei colleghi che ne fanno tantissimi,
certo.
Io proprio faccio fatica, ma non perché io mi svegli tardi.
No,
ma è proprio carburare.
Carburare, certo.
No, è proprio, esatto, dal punto di vista artistico, carburare,
sì.
dare quella roba lì in un orario che non la prevede.
Brava.
No.
Insomma, la tua tavolozza dei colori di cui dicevi prima deve essere ancora riempita, magari a quell'ora lì.
Riempita.
Esatto,
sì.
Ecco.
Bravo Maxone, no. Bravo.
Tra una mattinée e una partita di tennis opto per la seconda.
Ok.
Beh, non hai tutti i torti.
Hai ragione.
Però i ragazzi rispondono bene, perché devo dire, no. Questo diciamo.
Guarda, i ragazzi vanno, io li adoro, okay. Poi ho un personaggio assolutamente sui generi, quindi mi diverto, anzi, devo dire che c'è una scena, la scena forse la più folle,
sì.
La scena della seduta spiritica, che dura solo lei, un quarto d'ora circa,
sì.
Quando con le mattinee, siccome appunto io ho bisogno poi di divertirmi,
certo.
Mi tiro dentro e quindi comincio a fare delle cose strane per coinvolgerli. E sono molto, molto... Si appassionano,
L'anno scorso
abbiamo fatto diverse mattinee, i ragazzi si sono appassionati tantissimo.
Che bello questo.
Ma non solo, lo capivi anche dal fatto che poi a fine replica rimanevano a chiacchierare,
a fare domande.
Certo. Cercavano un contatto, cercavano spiegazioni. Quindi non era soltanto una mattina di teatro e basta, no? Come succede.
No, ma infatti...
Invece no, devo dire... No, un altro impatto.
Ma voi avete una grandissima fortuna, voi che fate questo veramente lavoro con una passione estrema, che ci mettete veramente voi stessi, come dici tu, tutti i colori e tutte le emozioni, trasferite a coloro che vi vedono, soprattutto i giovani che hanno voglia di amare,
esatto,
il modo in cui si raccontano le storie,
infatti.
Voi arrivate veramente al cuore,
sì.
È questo il teatro che dobbiamo diffondere sempre di più.
Sì.
Ma sai perché? Io credo che soprattutto i ragazzi, adolescenti, eccetera, che vivono una fase della loro vita difficile, molto complessa, noi ancora non la capiamo, gli adulti, no? Sappiamo che è brutta, ma ancora... da adolescente non lo capisci, la vivi male, da adulto la vivi peggio.
È vero.
Però c'è una cosa, siccome è un ibrido, no? Perché ci sono ragazze che si stanno formando anche emotivamente, sì, quando vedono sul palco attori che tornano bambini, ecco, risveglia in loro quella follia che forse tendono, il momento in cui tendono a dimenticare, perché inizia a diventare grandi. E invece vedere degli attori, che sostanzialmente per me l'attore è un folle che vuole tornare a essere bambino e giocare senza rete, allora ecco, questo forse li affascina e li imprigiona in questa dimensione senza tempo. Io almeno ho questa idea.
No, hai ragione. E poi quando vedono che l'attore e l'artista si diverte anche, dicono: beh, guarda quanto è bello questa forma d'arte fantastica che noi amiamo tantissimo.
Ma noi siamo
grazie
un po' di parte anche, Luca.
Siamo di parte perché comunque, insomma, viviamo anche tutto di pancia e abbiamo avuto la fortuna di incontrare artisti eccezionali come Siddhartha,
sì.
E quindi, insomma, questo ci fa piacere.
No, ma è vero.
No, è vero, lo
è
sai
vero.
Che la stima è grande.
È grandissima.
E quindi... Allora, fino al 3 di febbraio possiamo godere di questo fantastico spettacolo, Il Fumati a Pascal, al Teatro Marconi di Roma. Siddhartha, invita tutti gli amici di Poltronissima a venirvi a vedere.
Allora, venite, correte fino al 3, la sera, no, la mattina.
Certo. Giusto.
La mattina, trovate chiuso.
Brava.
No, siamo contenti di raccontarvi questa storia, di raccontarla a modo nostro,
sì.
con queste sfumature, vi ripeto, liriche visionarie, ma di grande poesia che è riuscito, di cui già il testo è pregno, ma che è riuscito a esaltare maggiormente Claudio con la sua regia, e noi, insomma, che veramente ci divertiamo e mettiamo tutto quello che diciamo, il nostro universo lo mettiamo lì sul palco, quindi è un bel viaggio sia per noi che lo facciamo e per il pubblico che lo vede, quindi è un classico rivisitato che ha tutta la forza del classico, del testo classico, ma assolutamente in una chiave moderna, fresca, nuova. Quindi venite.
Bellissimo questo.
Bellissimo.
Grazie Siddhartha di essere stata con noi.
Grazie a voi dello spazio, grazie a voi di tutto, della stima, della simpatia, e della passione che mettete voi nel fare quello che
fate. Grazie davvero. Ti abbracciamo fortissimo, ti aspettiamo sempre a Torino, quando
sempre.
Vuoi noi siamo qua, sai. E prima o poi ci ritroveremo.
Però per adesso sì.
Grazie. Ti lasciamo con una bella canzone, che è un bell'inno, Siddhartha.
Bei, Coldplay con Viva la Vida.
Grazie Siddhartha Frestinari. Ciao bello.
Ciao.
Couldn't believe what I'd become. Rebel.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E torniamo in studio, rieccoci. Sempre poltronissima con Luca e Max, in quest'ultimo blocco insieme a sì. noi, vabbè insomma il Beh, creatore, perché vero. Diciamo che la regia magistrale di questo fantastico sì. spettacolo, il Fu Mattia Pascal, è opera di Claudio Boccaccini, che è qui con noi adesso in diretta. Ciao Claudio,
ciao Claudio.
Benvenuto.
Ciao, un saluto a tutti.
Ciao
un
carissimo,
a tutti.
Ciao Claudio. Allora intanto grazie di essere qui con noi, perché insomma... come dire, questo spettacolo so che ha avuto un grande successo ieri, fino al 3 di febbraio lo stiamo dicendo, è in scena al Teatro Marconi, però ha richiesto un grande impegno, una grande regia, e c'è questo aspetto onirico che io volevo parlare un po' con te, che è emerso anche parlando con gli attori, questo aspetto onirico che tu hai in qualche modo tirato fuori, quindi raccontaci il tuo Fu Mattia Pascal, come l'hai reso, Claudio?
Ma sì, dunque, è la storia, come, vabbè, lo dico a beneficio di qualcuno magari che non
sempre,
conosce
sempre,
il romanzo,
sempre.
È la storia di un uomo che, per un caso fortuito, si trova a vivere due vite, due nomi diversi, perché la prima, per assolutamente uno scherzo della casualità, perché lui si allontana per andare a giocare al casinò, ritengono tutti che lui sia scappato, in realtà un po' lo ha fatto, ma insomma aveva intenzione di tornare, sarebbe ritornato, se non che viene ritrovato un cadavere sfigurato e i suoi parenti riconoscono in quel cadavere lui naturalmente, che non ha un buon rapporto con la sua famiglia e ha anche qualche problema economico, che cosa fa? Approfitta di questa cosa per andarsene definitivamente da dove tutti lo credono morto. A quel punto inizia sostanzialmente il mio spettacolo, perché tutto questo viene raccontato brevemente in un antefatto, e noi quello che vediamo è lui con un'altra identità che vive questa realtà nuova da uomo nuovo, con nome e cognome nuovo, una storia nuova, eccetera, e si trova a viverla a Roma.
Quindi è la parte appunto a Roma, ecco.
È la parte a Roma
questo,
che noi raccontiamo.
Bello, sì.
Perché onirica? Perché in realtà quello che noi vediamo altro non è che il racconto che fa lo stesso protagonista al suo mentore, che ne sta redigendo una specie di romanzo.
Ah.
E quindi noi sappiamo che quando si racconta una cosa, poi... come dire, il confine tra quello che è successo veramente e quello che la nostra immaginazione è portata fatalmente ad ampliare è molto labile.
È labile.
E quindi è esattamente questo quello che succede, cioè il fatto che noi raccontiamo in maniera quasi trasognata questa specie di favola che è di lui che sta a Roma con l'identità nuova, salvo poi essere costretto di nuovo a fingere un altro suicidio per allontanarsi da una realtà che gli comincia a stare stretta pure a Roma. Ecco, questo è sostanzialmente è il romanzo.
È il romanzo.
Una insoddisfazione profonda che a volte in alcuni casi ci fa sognare a tutti di essere altrove e magari pure con un altro nome.
È vero. È nel cuore di tutti noi questo romanzo di Pirandello. Io l'ho già detto, lo amo e devo dire la tua regia secondo me ha dato quel quid in più. Poi tra l'altro l'adattamento lo diciamo anche con Eleonora Di Fortunato.
Esatto, l'ho fatto insieme a Eleonora Di Fortunato, che è una mia collaboratrice da 20 anni praticamente. Quindi
bella questa sinergia, vedi, che si crea. Sì, perché poi, come dire, no, l'arte non bisogna tenerla solo per noi, condividerla insieme, poi il prodotto è decisamente
fondamentale. Io dico sempre che il teatro si fa con i complici.
Bravo.
Sì,
si fa con i complici, che non neanche gli amici o gli amanti, eccetera.
Mi piace questa cosa.
Come le rapine in banca.
Esatto, perché l'idea del complice sa proprio un po'. Poi fai il palo. Però è bella
questa
idea.
Però è più divertente. Più appassionante.
Bello.
È vero. Cos'è che ti ha divertito di più? Aggiungere
il lavoro col cast, che è un gruppo simpatico di professionisti bravissimi, e ci siamo trovati bene, è il secondo anno che stiamo insieme
sì.
E quindi oltre alle capacità artistiche che hanno, tra noi c'è quello che dicevamo prima, c'è grande complicità e questo ha facilitato. Rispetto invece all'opera, insomma, io il settimo, ottavo Pirandello che metto in scena, mi piace molto naturalmente scandagliare nei pensieri questo genio
grande.
Eh
si chiama Precorso, i tempi, prima è quello che ha interpretato da subito la nuova psicanalisi che arrivava dopo Freud, i primi del Novecento, eccetera, dandone un'interpretazione borghese, il dramma borghese, è stato precursore di tanto, direi ancora attualissimo.
Attualissimo sempre, poi questa idea delle maschere, lo dicevo con Alessia, cioè comunque ha affascinato sempre tutti quanti noi. Poi qua c'è la doppia identità, ci sono tante tematiche che so. E poi nel testo, anche come dire, nel romanzo ci sono molti comunque elementi teatrali, vero?
Sì. Beh, lui scriveva, quando scriveva di teatro sapeva sempre un po' di letteratura, certo, e quando scriveva di letteratura sapeva un po' di teatro.
Cosa volete di più, ragazzi?
Vero, cosa volete
quanto
di più?
C'è da imparare, io amo sentire tutto questo. Claudio, senti un po', ma fino appunto al 3 di febbraio siete in scena al Teatro Marconi,
sì.
Io vorrei da parte tua, visto che comunque insomma hai una vena poetica nella tua regia, hai un tocco magico che hanno ribadito tutti quanti i tuoi colleghi,
un po' di comicità.
E un po' di comicità, perché si sono divertiti tutti, e questo e hai lasciato ampio spazio anche alla loro libertà di espressione, che non è
vero, perché loro hanno, come dire, all'interno di un disegno poi hanno più spazi, perché è importante che l'attore poi esprima corde proprie che lo esaltano, no?
È vero. E allora volevo che invitassi tutti gli amici di Poltronissima e non solo a venire a vedere questo grande spettacolo.
Sì, io li invito tutti dicendo una cosa, che è uno spettacolo che tra l'altro noi replichiamo per il secondo anno di seguito, proprio perché c'è stato un successo precedente. È uno spettacolo che avvince, diverte e poi alla fine fa anche riflettere, ma queste tre cose insieme credo che valgano il prezzo del biglietto e anche l'uscita di casa la sera, il parcheggio. Tra l'altro il Teatro Marconi ha un bellissimo parcheggio.
Eccoli, non avete scuse.
Quindi non ci sono scuse.
Assolutamente, che bello tutto
e così
questo.
Mi piace.
Questo mi piace molto.
C'è la comodità, il fatto che vanno a vedere tanta passione, tante emozioni, divertimento.
È vero.
Beh, io partirei già qua da Torino.
È vero, non fosse che... Vabbè, 4 ore arriviamo col Freccia Rossa, quindi insomma si può... No, Claudio, grazie di cuore di essere stato con
voi.
Grazie
di cuore. Grazie a voi dello spazio e in bocca al lupo per tutto.
Viva
il lupo.
E un giorno ci incontreremo.
Assolutamente, guarda Claudio, quando vuoi, noi siamo qua a Torino, il Politecnico di Torino, che ci dà la possibilità di trasmettere all'interno di un istituto universitario, quindi quando vuoi sei ben accetto, assolutamente Claudio.
E viceversa a Roma.
E viceversa a Roma, certo, tanto prima o poi ritorneremo nella bella amata
assolutamente
Roma.
Sì.
Grazie di cuore Claudio, rimani pure in linea con noi perché la puntata purtroppo finisce. Io volevo però ricordare che insomma ringraziare ancora Felice Della Corte, Alessia Navarro e Siddhartha Prestinari e Claudio Boccaccini che sono intervenuti, però insieme a loro in scena ci sono anche altri artisti che è giusto insomma ricordare, perché è un cast grandioso, vero Maxone?
È vero. Paolo Perinelli, Maurizio Greco, Marco Lupi e Lidia Lucina Ferretti.
Volevo salutarli, abbracciarli, insomma un'altra volta veniteci a trovare anche voi, perché insomma Poltronissima è per tutti quanti e potessimo faremmo, mamma mia, delle maratone pazzesche, quindi grazie di cuore.
Hai ragione, Luca.
A tutti gli amici di Radio Stonate Onde Quadre che ci hanno ascoltato fino adesso, al nostro regista Samuele che
grazie,
ci ha traghettato anche oggi, grazie come sempre. L'appuntamento ragazzi con Poltronissima è domenica per uno speciale alle 12:30, dove saranno ospiti appunto degli attori della Torino Spettacoli, parleremo di Trappola per topi, quindi un classico di giallo di Agatha Christie, grazie
con Barbara Cinquatti e Stefano Fiorillo.
Stefano Fiorillo, con grande piacere. Grazie ancora a Claudio che è in linea con noi. Io ringrazio anche Rocchina come sempre perché è un amore
grande
nel nostro
veramente.
Cuore sempre. E ringrazio te Maxone per avermi accompagnato. Un bacione a tutti quanti, ma non dimenticate mai Poltronissima.
La buona abitudine di andare a teatro, ma non solo.
Ciao a tutti, buona
serata.
Ciao a tutti.
Poltronissima. La buona abitudine di andare a teatro.